Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Hai mai fatto parte di una gara? Abbiamo tutti fatto parte di tante gare, la vita comprende tante gare. Allora, ci sono tanti tipi di gare. Ma gara è una qualcosa dove si cerca di ottenere una vittoria, un premio. Una vittoria può essere, si cerca di arrivare alla meta. Allora, certamente ci sono gare sportive che non danno nessun vero premio, ma ci sono gare assai più importanti. Ogni genitore ha la gara davanti a sé di allevare bene i figli. E arrivare al premio vuol dire arrivare a figli adulti prontissimi per la vita. Il matrimonio è una gara, non l'uno contro l'altro. La gara da Dio è una gara di vivere bene questo rapporto. Una gara per essere uniti. Si vince quando c'è unità. Si vince quando siamo uniti. Quando la casa è piena di amore, di perdono e di pace. Lì è come si vince la gara. La gara più importante di tutti è la gara di correre la vita cristiana per essere pronti a presentarci a Cristo senza vergogna. Quella è la gara più importante. Ognuno di noi che è salvata è in quella gara. La salvezza ci mette nella gara della vita cristiana. C'è chi corre bene, c'è chi corre male. In 1 Corinzi 9, 24-27, Paolo ci esorta, dando se stesso come esempio, ci esorta a correre bene, con impegno, con costanza, non in modo incerto. Leggo. 1 Corinzi 9, 24-27. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio, corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Quanto è importante correre bene in questa gara. E non mollare per ottenere il premio eterno. E notate alcuni aspetti di come Paolo parla di correre bene. Dobbiamo avere autocontrollo in ogni cosa. In ogni campo della vita, autocontrollo. Giorno per giorno. Solo chi ha autocontrollo in tutto corre bene. Autocontrollo nel mangiare. Mangio non quello che voglio, mangio quello che mi fa bene. Autocontrollo a che ora vado a letto, abbiamo bisogno di sonno. Autocontrollo cosa guardo sul telefono. Autocontrollo a come reagisco. Correre bene nella gara è autocontrollo in tutto. Infatti Paolo parla di disciplinare il suo corpo e ridurlo in schiavitù. Questo non è solo il corpo fisico, questa è la carne. Quindi mi autodisciplino, ho bisogno di sonno, vado a letto. Non guardo, non sto lì sul telefono passando il tempo. Non reagisco nella carne quando uno pecca contro di me. Riduco in schiavitù il mio corpo, la mia carne. Non scatto di ira in ogni campo della vita. Mi autocontrollo. Questo è, fa parte, perché dove do spazio alla carne, la carne si fortifica. Ma non è una cosa importante. Tutto è importante. Tutto è importante. Lui parla di autocontrollo in ogni cosa. Non mi posso permettere alcun campo della vita dove mi lascio andare. Questo è correre bene la gara, perché vediamo il valore, vediamo il premio, vediamo quanto vale, e voglio quello più che voglio soddisfare la carne. Allora, oggi vorrei guardare un altro brano che parla della gara in cui ci troviamo. Ebrei 12, i primi tre versetti. Ebrei 12, da 1 a 3. E questo brano, anche lì, ci insegna come correre bene la gara in cui Dio ci ha messo. L'epistolo agli Ebrei è scritto a giudei. Alcuni credenti, alcuni molto attirati a Cristo, alcuni non attirati, quindi è scritto a tre gruppi, e mostra che Gesù Cristo è superiore a tutto quello che era la religione dei giudei. Chi ha stabilito la religione dei giudei? Chi ha dato la legge? Chi ha stabilito i sacrifici? Chi ha fatto il patto? Dio. I giudei non hanno inventato la loro religione. Hanno aggiunto una marea di tradizioni. Ma la religione è da Dio. Ma era non la conclusione, era un'indicazione al Cristo. I sacrifici erano simboli per mostrare il bisogno del vero sacrificio. Il Tempio era per mostrare che il vero Messia, Cristo, doveva entrare nel Tempio in cielo, presentando se stesso. I sacerdoti erano simboli per rappresentare il vero sacerdote. Quindi, con l'arrivo di Cristo, tutto è stato cancellato. Dio ha fatto distruggere il Tempio, che non potevano più fare i sacrifici, perché sarebbe un'abominazione a Dio che loro continuano a fare i sacrifici quando il sacrificio è già stato fatto. Sarebbe un'abominazione avere i sacerdoti quando il vero sacerdote, che non era da Levi, c'era già. E sta sempre alla destra del Dio. Quindi l'epistola degli Ebrei è per mostrare ai giudei: smettete di cercare Dio tramite quello che era un simbolo, cercate Dio per mezzo di Gesù Cristo. Dieci capitoli mostrando che Cristo è superiore. Poi capitolo 11 parla di uomini e donne di fede nell'Antico Testamento, che guardavano tutti al Cristo, camminavano per fede, guardavano non alla città terrena, ma alla città celeste. E Dio ci dà loro come esempi di fede. Poi in capitolo 12 si inizia dicendo: visto che siamo circondati da questi testimoni, uomini e donne di fede, corriamo bene la gara che ci hai messo davanti. Quindi con quella base leggo capitolo 12 da 1 a 3. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, di posto ogni peso, e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, considerato colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Questo brano ci esorta a vivere questa vita per fede, ovvero a correre bene la gara in cui ci troviamo. E ci spiega come. Ci comanda che dobbiamo togliere dalla nostra vita due cose e dobbiamo tenere gli occhi su Cristo. Allora, questo brano ci comanda di correre la gara che ci è posta davanti. Iniziamo considerando che cos'è questa gara. Qual è la gara in cui stiamo correndo? È la gara di essere conformati all'immagine di Cristo e avere una vita che produce frutto. Questa è la gara. Essere conformati all'immagine di Cristo e vivere per la gloria di Dio producendo frutto. Questa è la gara. La parola gara deriva dal greco agnon, agonia, dove corre con agonia in una gara. E il significato è un incontro dove si cerca di vincere. Può essere una gara sportiva, può essere una guerra. I soldati che corrono, combattono per vincere. Ma non è sempre la gara cristiana, non è contro altri. È contro il nostro peccato. È contro il nostro peccato, contro la nostra carne. Richiede serietà, fatica, impegno e sacrificio. È la gara più difficile della vita, ma è la gara, l'unica gara che porta benefici eterni. Grazie a Dio, il nostro buon Padre ci dà tutto quello che serve per permetterci di correre bene la gara, arrivare vittoriosamente davanti a Dio. Ma dobbiamo correre. Dio ci dà tutto, ma dobbiamo correre noi. Dobbiamo utilizzare i mezzi che Dio ci dà. E allora dobbiamo correre bene, ma ci sono ostacoli che possono rallentarci o farci cadere. E Ebrei 12:1 ci comanda di deporre, mettere giù, buttare giù tutto ciò che ci ostacola. Leggo ancora 12:1. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, di posto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. La gara è per arrivare nella presenza di Dio, ma ci sono ostacoli che possono rallentarci o farci cadere. E questo brano parla di due da mettere giù. Pesi e peccati. Pesi e peccati. Allora, prima un commento sulla parola deposto, deporre. Siamo chiamati a deporre ogni peso. È il peccato che così facilmente ci avvolge. Deporre vuol dire mettere giù, disfarcela, proprio togliere dalla vita. Deporre è... E non è tenere in meno, è di liberarci da quella cosa, togliere dalla vita. Quindi vuol dire abbandonare un'azione, un'abitudine, un modo di fare, una compagnia, un'attività. Vuol dire lasciare cose che sono pesi. E anche ogni peccato. Deporre è una decisione, non succede mai per caso. Io decido di deporre. Ho un'abitudine, ho sentito di fare battute. Quello è al minimo è un peso, spesso è un peccato. Scelgo di non farlo più. Scelgo di badare come parlo. Scelgo. Non succede per caso, devo scegliere di riporre qualcosa. E se io lo metto giù oggi e lo riprendo domani, non ho di posto. Quindi, per correre bene la gara, dobbiamo riporre due cose. Ogni peso e ogni peccato. Cosa vuol dire riporre ogni peso? Cos'è ogni peso? Prima di tutto, un peso non è un peccato. Lui fa distinzione ogni peso e ogni peccato. Un peso non è un peccato, ma un peso ci rallenta. Un peccato è peccato in sé. Rubare, mentire, odiare, quello è un peccato. Ma peso è qualcosa che, pur non essendo un peccato, ci rallenta nella gara verso Cristo. Ci ostacola a vivere per Dio, ci ostacola da portare frutto, ci ostacola da conoscere Dio di più. In una gara atletica esiste un'atletica leggera? Esiste una regola che è vietato portare lo zaino? No, non c'è una regola, non è un peccato, non va contro alcuna regola. Hai mai visto una gara atletica dove l'atleta portava uno zaino di 25 kg di roba? Sarebbe assurdo. Un atleta non vuole ingrassare, non vuole 10 kg di grasso. Non porta alcun peso in più. Anche se non c'è nessuna regola. Perché vuole correre bene. E quindi vuole togliere ogni peso inutile. Non è peccato, ma rallenta lui. Similmente nella vita come figli di Dio, è importante togliere ogni peso inutile. Quando capiamo che qualcosa ci rallenta, è da togliere. Per esempio, per crescere bene, la parola di Cristo, la parola deve dimorare in noi, abitare in noi copiosamente, pienamente. Gesù usava la parola per combattere le tentazioni. Ci serve la parola. La parola viene usata per edificare gli uni gli altri. La parola ci dà pace nelle prove, ricordando le promesse. Ci aiuta a capire comicamente. La parola è fondamentale. Ma per far abitare in noi abbondantemente, copiosamente la parola, richiede tempo, richiede impegno. Devo non solo leggere, ma devo meditare, devo memorizzare, devo studiare, devo parlarne con altri. Per avere la parola di Dio in me richiede molto tempo. E già non abbiamo tempo. Quanto tempo vuoi che abbia una giovane mamma con 4 bambini? Quanto tempo libero ha? Non ha. Ma anche un giovane single, quanto tempo ha? E se io riempio la vita con hobby, con sport, con divertimenti, con guardare video che non mi edificano, mi rubano il tempo che avrei potuto lasciar dimorare in me la parola di Dio. Un altro campo di correre bene la gara e usare i nostri doni spirituali. Abbiamo tutti i doni che sono per l'edificazione degli altri. Ma i doni tutti richiedono tempo. E se io Voglio rilassarmi, voglio guardare video, voglio fare il mio hobby, voglio sfogarmi. Io non ho quel tempo. Non posso usare i miei doni al massimo. Quello è un peso che mi ostacola a raccogliere i beni usando i miei doni. In Giacomo 1,27 leggiamo: la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa, soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Soccorrere richiede tempo. In Tito 2,13-14 leggiamo: aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da un'iniquità e purificare per sé un popolo speciale zelante nelle buone opere. La gara che Dio ci ha messo davanti è una vita piena di buone opere. Buone opere richiedono tempo. E se io riempio il mio tempo con hobby, con video, con stare insieme ad amici per chiacchierare, con fare sport, con qualunque cosa che mi prende tempo, non ho tempo di essere zelante nelle buone opere. Zelante vuol dire bollire. È un zelo, un forte desiderio di vivere per la gloria di Dio. Voglio usare tutto il tempo che posso. Dio ci ha salvati per quello. Quello è correre bene la gara che ci è posta davanti. E perciò devo togliere ogni peso. I pesi non sono peccato, ma ci rallentano. Ci rallentano. Pensate alla gara di una guerra. E il nemico sta attaccando la città. E gli uomini della città devono fare del tutto per fortificare le mura, per difendersi. Come andrebbe se passassero tempo chiacchierando o praticando qualche hobby? Come andrebbe? Orribile! Vorrebbero dedicare il tempo, più tempo possibile, a difendere la loro città, le loro famiglie. E noi siamo in una gara per conquistare terra, anime, per il nostro Signore. Siamo in una guerra. Voglio incoraggiare ciascuno ad esaminare la propria vita. In Efesini 5,15-16 leggiamo: badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Riscattare il tempo. La parola vuol dire comprare tempo. Tolgo quello dalla mia vita per avere più tempo per quello che vale. Quello non è peccato, ma è un peso. Non porta frutto spirituale. Non mi fa conoscere Dio. Non mi permette di edificare gli altri. Quindi tolgo quello per riscattare il tempo. Questo è come si vive. Per correre bene la gara. E poi dobbiamo deporre di posto ogni peso e anche il peccato. Leggo di nuovo versetto 1. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, di posto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Non solo dobbiamo deporre ogni peso, ma anche ogni peccato che ci sta sempre attorno allettandoci. Allettare vuol dire invogliare, attirare con promesse. Il peccato ci promette soddisfazioni, ci promette di stare bene, ci promette di soddisfare il cuore. Sono tutte menzogne, perché ci toglie dalle vere benedizioni, ci toglie quello che soddisfa il cuore, ma ci promette con le sue menzogne. e sta sempre attorno, allettandoci. Cerchi di correre con una corda intorno alle tue gambe. Cadresti in faccia. Il peccato fa quello. E non c'è piccolo peccato. Ogni peccato è una corda. Ogni peccato. E quindi esaminiamoci per riconoscere e togliere ogni peccato. Allora, cos'è il peccato? Per il mondo e purtroppo per tanti credenti ci sono tanti peccati che non sono considerati peccati. Innalzarsi con orgoglio, vantarsi per il mondo è visto bene. È visto bene. Godere ai soldi, usare quei soldi per prendere quello che ti dà piacere nel mondo, ma certo hai lavorato e sono i soldi tuoi. Il mondo dichiara tanti cose, peccati che non sono peccati. E purtroppo anche nel mondo cristiano. Ho sentito di una chiesa dove il pastore dice, ma quel brano in ebrei che dice di non abbandonare la vostra radunanza comune. Ma sì, ma non è fiscale, non è un comandamento di prima importanza. E quindi se uno vuole andare e fare una gita, va benissimo. Chi stabilisce cos'è il peccato? Chi stabilisce cosa sono peccati primari e secondari? Ma è solo secondario, che vuol dire cosa? Vuol dire cosa? È Dio che stabilisce che cos'è il peccato, non il mondo, non il mondo cristiano, è Dio. Non i tuoi amici credenti. Dio è chi stabilisce che cos'è il peccato, la parola di Dio. E quindi dobbiamo valutare tutto con la parola di Dio. Un dottore che deve operare in un posto fuori, lontano, cioè in mezzo alle montagne, uno fa male e il dottore sa quella persona ha AIDS e non ci sono mezzi per sterilizzarsi, non ci sono guanti. Quanto attento sarebbe quel dottore trattando con la persona che ha AIDS o qualche grave malattia? Sarebbe mega attento. Giuda 1:22-23. Abbiate compassione degli uni usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Bisogna evangelizzare i peccatori, parlare con chi ne ha peccato, ma odiando perfino la veste contaminata dalla carne, dobbiamo tenerci a distanza. Dobbiamo odiare il peccato. Dobbiamo vedere il peccato come grave, soprattutto il nostro. E poi quello degli altri. Quindi andiamo con compassione e discernimento, strappando dal fuoco, però stando attenti a non contaminarci. La società peccato è normale. Nella società peccato è dappertutto ed è innalzato. Dobbiamo noi odiare il peccato. Infatti in 1 Corinzi 15:33, non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E poi aggiungo Efesini 5:5-7. Sappiate infatti questo, nessun fornicatore o immondo o avaro che è un idolatra ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Non siate dunque loro compagni. La compagnia. Deporre ogni peccato vuol dire non avere compagnia con non credenti o con credenti che vivono nel peccato. Siamo influenzati dalla nostra compagnia. Compagnia è quello che guardiamo sullo smartphone e computer. Compagnia è la musica che ascoltiamo. Compagnia è quello che leggiamo. E compagnia sono le persone con cui passiamo tempo. Come dobbiamo fare con i non credenti? Seguiamo l'esempio di Gesù Cristo. Gesù faceva cene con i non credenti. Ma stava lì mai scherzando? Stava lì ridendo delle loro battute? Com'era Gesù quando era con non credenti? Che era spesso con non credenti. Parlava del peccato. Parlava del giudizio. Parlava del bisogno del perdono. Quindi gli ubriaconi non beveva, non si ubriacavano davanti a Gesù, le prostitute si coprivano, gli uomini pubblicani si vergognavano delle loro ricchezze. Peccatori non erano comodi nella presenza di Gesù se non che si ravvedevano. Gesù quindi aveva tempo, ma mai ha cercato di soddisfare il bisogno umano che abbiamo per compagnia con non credenti. Non cercava di soddisfare il bisogno di comunione umano con non credenti. Evangelizzava, parlava con loro di Dio. Seguiamo l'esempio di Gesù Cristo. Cercando di vivere questo comandamento, ci sorge la domanda: come so se una cosa è un peso o un peccato? Allora, i peccati basta essere saturati con la Bibbia e li vedrò. Basta chiedere ad altri credenti maturi e mi aiutano. Oh, non avevo visto, hai ragione, adesso lo vedo. Quindi, spesso io posso avere un peccato di carattere e non lo vedo. E come sono? Io rispondo così. Io, è normale per me. E posso dire, senti, aiutami a vedere peccati di carattere che non vedo. Questo è importante. Ma per i pesi non dobbiamo valutare la cosa. Ma non fa nessun male. Chi dice, ma non fa nessun male, cosa sta cercando? Sta cercando di avere più di Cristo o di soddisfare la carne il più possibile? Pensate dove sta guardando. Si fa la domanda, ma che male fa? Sta cercando più di Cristo o cercando quello che vuole fare lui? La domanda non è se la cosa è peccato in sé. La domanda è se quella cosa in qualunque modo mi rallenta nella gara. Ecco il metro. Ricordate, ogni sì ad un'attività, sì a guardare i video, sì a stare lì scherzando, è un no ad altre cose. Non posso più usare quel tempo per qualcos'altro. Ogni sì è un no. E quindi stiamo scegliendo la cosa eccellente che porta più gloria a Dio. Ecco come riconosco pesi che non sono peccati in sé. Allora dobbiamo correre anche con perseveranza, 12:1 ancora. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peccato, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. La salvezza, la gara non è una corsa di 100 metri, veloce, veloce e poi finisco. È una maratona che dura tutta la vita. Corriamo con perseveranza, giorno per giorno, mese per mese, anno per anno. Guardiamo sempre in avanti. Non ci stanchiamo a fare del bene, non perdiamoci dell'animo. Galati 6:9. Guardiamo sempre in avanti, voglio presentarmi a Cristo con tanto frutto per la sua gloria. Guardiamo sempre in avanti. E come guardiamo sempre in avanti? Tenendo gli occhi su Cristo. Leggo di nuovo 1 e aggiungo 2. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, di posto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. La chiave per poter correre con perseveranza è di tenere gli occhi su Gesù Cristo. La parola tenere non è tenere in greco, è prendere, togliere da qui e mettere là. È proprio una parola dove è togliere da e portare a. Perché abbiamo tutti gli occhi su cose del mondo. Abbiamo tutti di natura gli occhi su cose del mondo. Come gli altri ci vedono, quello che voglio fare, ci facciamo bene, ci vediamo bene, ci vediamo vittime. Abbiamo sempre gli occhi su qualcosa che non porta frutto. E qui quando di tenere gli occhi su Cristo è proprio la parola, è staccare gli occhi da lì e metterli là. È un cambiamento di dove guardo nella vita. Non è più importante per me quello. Adesso Cristo è importante. Conosciamo tutti cosa vuol dire tenere qualcosa in mente. Quando hai voluto qualcosa di nuovo, che dovevi aspettare, quante volte ti è passato per la testa, quante volte hai riletto la pubblicità o la cosa, sognavi la cosa. Quando un ragazzo ha gli occhi su una ragazza, ci pensa giorno e notte. Quando qualcuno mi ha fatto male e passo e ripasso nella testa quello che vi ha fatto. Dove sono i miei occhi? Dove sono i miei occhi? Togliamo gli occhi da dove guardavamo e mettiamo gli occhi su Cristo. Questo è quello che comanda, quello solo così corriamo bene la gara. Qualche aiuto pratico su come tenere gli occhi su Cristo. Uno, dobbiamo far sì che la parola di Cristo abiti in noi copiosamente. Essendo pieno delle verità di Dio, le promesse di Dio, l'opera di Dio, allora avrò gli occhi su Cristo. La preghiera non come voglio io, oh Signore, toglimi questa prova, fammi quello. No, la preghiera che impariamo, le preghiere che impariamo nella Bibbia. Opere buone, quando faccio per la gloria di Dio, non per essere visto io, opere buone, e vivo per portare frutto per Lui, questo mi aiuta a tenere gli occhi su Cristo, perché so che non posso compiere nulla da solo. Vera comunione fraterna, non stare insieme alla bella cena, stare insieme parlando insieme di Dio, incoraggiandoci, esortandoci, spronandoci, incoraggiandoci. Quello è fondamentale per tenere gli occhi su Cristo. Poi ricordiamo, grazie a Dio, che Gesù è l'autore e compitore della fede, è la fonte della salvezza, è colui che ci dà fede e ci porta avanti. Non confidiamo in noi stessi, ma in Lui. E poi questo brano ci spiega un'ulteriore ma importantissima chiave per correre bene la gara che ci sta davanti. L'esempio di Gesù Cristo. Come mai Gesù è riuscito a sopportare la croce sapendo tutto in anticipo? Tu non hai mai saputo tutto quello che avresti affrontato. Ma Gesù sì. Lui sapeva. Sapeva che sarebbe maltrattato, tradito, abbandonato dai suoi, abbandonato dal padre, accusato falsamente, subendo l'ira di Dio. Sapeva tutto. Allora come è andato avanti? È andato avanti Leggo 2. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Non guardava alla croce, guardava oltre. Guardava la gioia che sarebbe seguito. E tu, l'unico modo che puoi camminare bene è guardare a dopo. Guardare a dopo, a presentarti nella presenza di Dio, a presentare a Dio il frutto della tua vita. Poi, versetto 3, ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate e veniate meno. Considerate lui. Pensare a Cristo, riempire la testa quanto lui ha subito perché voleva compiere la nostra salvezza. Questo è il modo di non stancarci, di non venire meno, ricordando Cristo. Se tu guardi le prove, se tu guardi le sofferenze, ti stancherai. Ti stancherai. Devi guardare a Cristo. Allora si corre bene la gara. Quindi siamo in una gara. La vita è una gara. Per arrivare a Dio, santificati, con una vita piena di frutti di giustizia. Come stai correndo? Stai togliendo ogni peso? Stai dicendo, sai, questo non mi dà nessun vero beneficio e mi ostacola. Mi ostacola da avere tempo di investire negli altri. Mi ostacola da usare i miei doni. Mi ostacola da conoscere Dio di più. Togliamo. Deponiamo ogni peso. Pesi non sono peccati, ma ci rallentano. Togliamo ogni peso e togliamo il peccato che ci sta sempre allettandoci, facendoci false promesse. Togliamo ogni peccato, confessiamo ogni peccato, togliendo gli occhi da dove stavamo guardando e mettendoli su Cristo, aiutandoci a vicenda a vedere Cristo. Se tu sei stanco e affaticato, guarda Cristo. Se sei scoraggiato e senza speranza, guarda Cristo. Se sei confuso, guarda Cristo. Spesso vogliamo la volontà di Dio, ma non vogliamo lasciare certi pesi o certi peccati. Ma se io tengo nella mia vita pesi o peccati, sarò ripieno dello Spirito Santo? E se non sono ripieno dello Spirito Santo, come posso riconoscere la guida di Dio? Perché non sto camminando in sintonia con lo Spirito Santo. Deponiamo ogni peso e il peccato e guardiamo a Cristo togliendo gli occhi da altrove e viviamo correndo la gara ricordando dove stiamo andando. Pregando, Signore, fa sì che posso portare il frutto per te. Voglio una vita che conta, e una vita che conta è una vita in cui la mia vita aiuta altri a vedere Cristo. Corriamo bene la gara che ci è posta davanti, aspettando e affrettando il ritorno di Cristo. Chiamo. Padre Santo, tu ci hai strappati dalle tenebre, ci hai portato nel regno del tuo amato Figlio e ci hai messo in questa gara di correre in Cristo verso di te. Correre vivendo una vita che ha valore eterno. Una vita dove portiamo frutto per la tua gloria. Una vita dove siamo strumenti nelle tue mani per toccare la vita di altri. aiutaci a correre bene questa gara, a riconoscere e deporre tutti quei pesi che non sono peccati ma ci rallentano, ci ostacolano da vivere pienamente per te. E certamente aiutaci a togliere ogni peccato, confessandolo, abbandonandolo. Tu sai quanto abbiamo avuto gli occhi fissati qua e là. Vogliamo togliere gli occhi da lì e fissare lo sguardo su Cristo. E come Cristo, per la gioia che era posta davanti, disprezzava la croce, vogliamo noi tenere gli occhi su quello che ci sta davanti. Oh, grazie per il privilegio di far parte di questa gara per grazia. Aiutaci a vedere che questo è quello che conta. Aiutaci ad essere un aiuto l'uno all'altro. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.